se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Michele, in questi giorni io mi trovo ad avere quasi una crisi di identità. Cioè io non so più in cosa consiste il mio lavoro. La gente continua a dirmi che il mio lavoro è dare conferme, è confortare, è far sentire bene le persone, e a me non pareva che fosse così. Non mi pareva che fosse il mio lavoro. E farlo psicologo, esatto, cioè nel senso rassicurare. Ma porca miseria, ma io pensavo di dover fare tutt'altro, pensavo...
Tutto bene, non preoccupatevi, non ci avete nessun problema, avete capito tutto di voi stessi,
esatto,
del mondo.
Esatto, apri, avete tutte le risposte.
E anche bravo, perché non apri uno studio, ti metti un attimo, tanto per la laurea in psicologia non si nega nessuno.
Esatto, no, il counselor, sai che esiste.
Neanche meno, poi fai 3 master di quelli della domenica. Con la,
fantastico. Sei a cavallo.
Perché ti dico, io non posso, ma tu sei anche gentile, suave, cioè c'hai ste robe ogni volta che dici Michele, che mi pare? Michele, cosa vuoi?
Ciao Mike, ciao, bentornato, sempre bello, dopo 2 settimane, perché la settimana scorsa abbiamo saltato, non sai quanti mi hanno detto, ma come?
Saltato, ma sai che non me ne sono accorto?
Sabato scorso abbiamo saltato, sì, abbiamo saltato, non ce l'abbiamo fatta la settimana scorsa, tutti in panico, manco il panico di questi giorni, insomma.
Ah sì, perché io ero tornato da Palermo, dove ero andato...
Non siamo riusciti a incastrarci, quindi bentornati a tutti a Dufere Boldrin. Allora, oggi io vorrei
cosa
parlare...
parliamo oggi, insomma, del fatto che ti vogliono psicologizzare.
Cioè, come dicevo, pensavo che il mio ruolo lavorativo, che è un po' simile in un altro campo rispetto al tuo ruolo lavorativo, sarebbe stato un altro, a livello perlomeno comunicativo, cioè quello di contraddire le aspettative, cioè quello di fornire strumenti per mettere in dubbio, mettere in discussione, nutrire scetticismo, farsi una propria idea. E invece, sai, in questi giorni di polemiche, polemicozze, polemichette, ho ricevuto, per esempio, persone che, essendo in disaccordo con la mia idea, mi scrivono messaggi dicendo mi hai deluso, e questa roba qua per me è problematica, perché non so, cioè, vengono fuori titoloni, libri strani in questi giorni, e quindi io critico certe scelte editoriali, certe scelte giornalistiche, certe scelte, e gente che mi dice mi hai deluso per la mia posizione, per quanto sia argomentata.
Ma ti argomentano perché li hai deluso?
Ovviamente no. Scusami. No, ovviamente no. Cioè, la delusione sta nel fatto che io non la penso come loro, o che loro non la pensano come me. E allora questa cosa qua per me è problematica.
Sì, è la. Cioè, è il grande rischio dell'epoca moderna.
Il fatto di essere intrappolati, letteralmente intrappolati, in un contesto nel quale le persone vogliono soltanto essere rassicurate del fatto che hanno ragione, del fatto che la pensano nel modo corretto, del fatto che le loro idee sono largamente condivise, non sono quelle giuste. Però a me sembra che questa cosa, a parte che è noiosissima, mamma mia, noiosissima. Porca miseria, pensa se io e te fossimo sempre d'accordo, Michele, che palle. Probabilmente non saremmo durati per 2 puntate, cioè, ma porca miseria, ci mancherebbe.
Sì, no, i baci in bocca, beh, io ti ho raccontato, no, non sono raccontato a te, l'avevo raccontato a Forchielli, no? Una delle persone che ho ammirato di più in vita mia, che è mancato un paio di anni fa, era Ken Arrow, questo economista, premio Nobel, ma insomma, il più grande economista del secolo XX, senza alcun dubbio, a mio avviso, secondo tutti gli economisti che io conosco. E Ken c'aveva sta roba fantastica, cioè 2 caratteristiche, una che faceva un po' schifo, però vabbè, ci stava, che parlava così velocemente, cercare di dire quanto rapidamente gli veniva in mente le idee, che aveva continuamente la bavetta. E questa è la parte che un po', come dire, in epoca di coronavirus avere una conversazione con Ken Arrow sarebbe stato improbabile. L'altra cosa però invece che era affascinante era che appena iniziava una conversazione, se lui capiva che avevamo la stessa opinione o che avevamo anche solo lo stesso set di informazioni sul tema, lui diceva cambiamo argomento.
Perché era giusto così.
Cioè lui cercava continuamente di conversare su argomenti in cui io e lui la vedessimo diversamente, avessimo delle informazioni diverse, ce le scambiavamo.
Anche perché da lì forse puoi
io
anche avere...
Io a quella scuola sono cresciuto e così funziono. E quando mi vengono a dire ma lei fa il professore, deve insegnare, appunto, Quindi uno, se devo insegnare e accetti che devo insegnare, stai zitto e prendi nota. E non cominciare a dire scontato. Se invece vuoi dibattere da professore a professore, va benissimo, giù le carte, via i guanti, numeri e vediamo, poi dobbiamo farci una birra. E invece...
Certo. Ma soprattutto, ed è questa la cosa che poi questo compete ancora di più al ruolo di chi magari si occupa di cose che non sono così tecniche come la mia, insegnare significa prima di tutto insegnare a usare la propria testa, porca miseria. Cioè nel senso sembra che insegnare significhi soltanto trasmettere nozioni, informazioni, che ovviamente è fondamentale, però senza avere una struttura di pensiero che sia critica e autocritica. E allora è di questo che io vorrei parlare con te oggi, vorrei parlare della fatica del cambiare idea. Perché di questo si tratta. La gente ha una paura maledetta di doversi accorgere di essersi sbagliata, di non avere pensato le cose in modo giusto e quindi di dover cambiare idea, che ovviamente è un grande attacco alla propria autostima, quando è farlocca soprattutto, e ha a che fare con la paura di perdere credibilità. Ed è terrificante, è un mondo in cui nessuno ha più voglia di cambiare idea.
Ma devo dire che secondo me è più profondo ancora, sarò onesto. Credo che sia proprio la gente, infatti è sempre di più diffusa la paura di cambiare idea anche solo su se stessi, di conoscersi, di analizzarsi, di guardarsi da fuori. Mm-hmm. Ora questo, il sociologo in me dice, blocca tutto Boldrin, il problema è che analizzarsi, pensarsi, guardarsi da fuori è un lusso dell'epoca moderna. Quindi stai dicendo una cazzata, perché fino a 50 anni fa, 40 anni fa, la gente non aveva il tempo di guardare i propri difetti caratteriali, psicologici, le proprie paure, le proprie credenze, no? Che so, i propri bias sessuali o meno, affettivi, quello che vuoi tu, no? Alimentare, quello che vuoi tu.
Sì.
Perché era troppo... Vabbè, cioè, la vita era grama, il lavoro intellettuale era scarso e la cultura era scarsa, dovevi lavorare per sopravvivere. Quel poco di divertimento che ti prendevi era un po' di sesso, un po' di alcol, un po' di balli, eccetera, eccetera, per la grande maggioranza, mangiar bene e del resto ti preoccupavi poco. Credo sia vera questa affermazione, ok? Quindi è vero che è un lusso. Però l'espandersi di questo lusso ha rivelato cosa? Che mentre tutti quanti parlano di autocoscienza, sono consapevole, mi faccio... Non è vero. Non è vero. Ti confronti sempre di più con situazioni quasi paradossali di persone che affermano con assoluta sicurezza di aver fatto questo, di aver fatto quello, e poi il loro comportamento tutto lo contraddice. Lo sviluppo enorme della psicologia chip, della psicologia da salotto, della psicologia dei laureati in psicologia è ovviamente un indicatore di questo qua. Ma io ho avuto recentemente, mi sto divertendo, l'ho fatto apposta la seconda volta, sono guidato per caso su questo tipo che si chiama Lapo Elkan.
Ok, sì.
Che so che in Italia è una specie di celebrità, perché cos'è? Ha ereditato una valanga di soldi, perché è uno dei rami cadetti della famiglia Agnelli, giusto?
Agnelli, sì, esatto.
Cioè, quindi uno non ha fatto un cazzo tutta la vita, è nato per caso da padre e madre ricco, dal cognome, suppongo sia la madre, perché il cognome è altro da Agnelli. E vabbè, se ho capito, insomma, è uno che ha la solita vita un po' inutile, che però adesso si è pentito ed è diventato, ha messo su, suppongo, dei conti su Twitter in cui fa il guru. Mm-hmm. E dice delle banalità, cioè quelle lì alla, ti ricordi quelli della notte?
Sì, mi ricordo quel tweet in cui lui racconta di aver sconfitto l'alcolismo, le dipendenze, che poi è anche una cosa molto recente. Qui, voglio dire, lui credo ne sia uscito veramente da pochissimo.
Ma però... tutto, ma mi frega zero, cioè ho zero interesse nel soggetto. Cioè, mi sembra, io lo prendo come un fenomeno sociologico. Ha una valanga di seguitori, non ha nulla da dire e dice queste cose di quello lì di Arbore. È molto meglio nella vita essere sani, giovani, atletici, intelligenti, in una giornata di sole, che non essere Boldrin a Londra in una giornata di pioggia col mal di pancia, cioè cose di questo tipo, queste banalità, no? Adesso l'ho beccato a prendersela col buon Tommaso Monacelli, il quale buon Tommaso Monacelli ha detto una verità, ecco, forse questo tu hai in mente questo tipo di esempio.
Questo è interessante, sì Monacelli, perché
non avevamo parlato anche io e te di strada dei prezzi.
Sì, cioè, ma ne abbiamo parlato chiaramente quando abbiamo fatto la puntata sul coronavirus, cioè abbiamo detto chiaramente che cioè nel senso c'è un inevitabile possibilità di parlare in modo cinico, ma cinico non per far del male, cinico per valutare i numeri di queste questioni. E credo che in quel tweet emerga esattamente quel tipo di cinismo, cioè nel senso è quel cinismo che in realtà è semplicemente l'atto razionale di valutare i numeri, in cui lui dice vi spiego perché, adesso qui magari lo mando così lo vedono le persone, perché salgono, esatto, perché salgono i prezzi delle mascherine, della mucchina, e lui fa una valutazione economica che è condivisibilissima. Che è quella, insomma, che è una verità. E ovviamente è stato massacrato in maniere incredibili, e c'è anche una risposta di Lapo Elkan, che adesso non mi ricordo neanche cosa ha scritto, me l'hai mandato tu.
Esatto, io mi sono incappato in questa, ed è francamente imbarazzante, che dice, ma guarda, il professore della Bocconi non ha alcun principio etico, bla bla bla. La cosa è tutti quanti dicono, sì, bravo, ma questi cinici economisti. La cosa che mi ha divertito, cos'è? È da un lato che non ha detto un cazzo, cosa cazzo sono i principi etici? C'è una quantità in un dato momento finita di ammucchina, ci sono gli assalti ai forni e quindi i prezzi vanno su. Assolutamente normale, e non si capisce dove sia l'etica. Se volete l'etica metterla, mettetela prima che qualche governante non ha pensato che sarebbe stato l'assalto ai forni, che qualche giornalista televisivo di merda non ha pensato che spandendo panico per vendere pubblicità avrebbe creato panico, eccetera. Si vuole parlare di etica, ma non in Tommaso Monacelli, che poi ha detto, spiega, guarda, c'è la domanda, c'è l'offerta. E quello che succede così in media è che, a parte i budget constraint di cui abbiamo parlato, almeno se lo comprano quelli che davvero pensano di averne bisogno, che poi sia vero o reale il bisogno. Ma la cosa che mi ha divertito è che era uno che ha ereditato miliardi, ed è qui il punto, capisci, della differenza fra la finta autocoscienza che la gente dice di avere ma non ha, e i comportamenti reali. Questo è uno che non solo ha fatto un cazzo in vita sua, non solo è arricchito perché ha ereditato da bisnonni o robe del genere, ma i soldi fatti da costoro, in buona parte, sono stati fatti speculando letteralmente su un mercato monopolistico in cui metteva chiuso quel mercato dell'auto italiano, no? Fino agli anni 90, praticamente.
Certo.
E caricavano prezzi, appunto, da strozzino per le auto che vendevano loro, perché non avevano concorrenza. Ti viene da ridere! E questo fa le lezioni di etica. E tutti quanti, e la cosa preoccupante non è lui deve vendere, metterà su la fabbrica di fagioli, vuole vendere i fagioli, che cazzo ne so, i foulard, la bottiglia vuota di Lapo, come il mio vecchio amico che è in briacone, quando l'ho incontrato a 60 anni era in limousine, già detto, questi gli ha fatto, ma come gli ha fatto? Come due voti.
È un ottimo business, soprattutto in tempi come questi.
Lui ci ha ubriacato dalla vita a 60 avendo i voti.
Giusto.
Questo ragazzo, cioè questo signore, non so quanti anni abbia, non me ne frega niente di lui, cioè è proprio l'elemento simbolico personalmente, a zero rilevanza. E tutti quanti che non riescono a cogliere questa contraddizione.
Sai, mi hai fatto venire in mente con questo confronto, mi hai fatto venire in mente un libro di cui abbiamo parlato qualche mese fa, all'inizio di questa stagione, che è quello di Paul Bloom, Contro l'empatia. E in quel libro lui fa esattamente un esempio di questo tipo, cioè è quell'esempio di una legge che a fine anni 90 negli Stati Uniti è stata emanata per ridurre la pena per alcuni tipi di crimine che avevano a che fare con, se non sbaglio, comunque violenze sessuali e cose del genere. Perché era una legge che cercava al tempo stesso di svuotare un po' le prigioni e in secondo luogo di reinserire meglio coloro che sembravano essere stati in qualche modo recuperati. E ovviamente questa legge aveva un riscontro molto positivo, perché c'era meno recidività in questi atti di scarcerazione, però c'è stato un caso in cui uno di questi scarcerati ha fatto un'altra violenza sessuale, e ovviamente i media hanno puntato tutto sull'empatia, hanno detto vedete che la legge non funziona, e tutti si sono dimenticati dei numeri, tutti si sono dimenticati che la legge funzionava e che, per quanto a tutti quanti dispiacesse per questo atto di violenza perpetrato, i numeri dicevano altro. È la stessa cosa. Monacelli nel suo tweet dice, non sta dicendo chi se ne frega di quelli che stanno male per il coronavirus, chi se ne frega del fatto che alcuni non hanno l'accesso alle mascherine, alla mucchina. Sta dicendo, guarda che le cose numericamente funzionano così. Solo che ha molto più presa sull'opinione pubblica, l'empatia fasulla, farlocca, manipolatrice di Lapo Elkan, che dice vedete il professore della professorone, questa retorica che funziona.
Sì, proprio i termini sono quelli, se volete la vado a cercare.
Sì, perché... sì, è lessico salviniano, sì. Perfetto. Mentre i numeri di Monacelli, che richiedono uno sforzo in più, cioè lo sforzo di fermare la pancia per un secondo e dire faccio girare un po' le mie rotelle cerebrali, allora quella cosa lì invece ha un sacco di presa ed è un meccanismo terribile, perché poi io vedo anche un sacco di persone che reputo intelligenti, utenti miei con cui ho avuto degli scambi e via dicendo, che di fronte a cose di questo tipo vanno fuori di testa. Vabbè, cioè nel senso, devo per forza, perché devo fare l'esempio, ok? In questi giorni io sono entrato un po' in polemica per la copertina del nuovo libro di Burioni, ok? Ho fatto una critica alla copertina, che non significa giudicare il libro dalla copertina, significa giudicare la copertina, quello che c'è mostrato e scritto in copertina. E io ho portato una serie di ragionamenti che poi possono essere discutibili o meno, però argomentati. E allora ho ricevuto messaggi da persone che reputo intelligenti che mi hanno detto quello che dicevo prima, mi hai deluso. Perché? Perché in realtà non c'è la capacità di distaccarsi un secondo, per esempio, dal fatto che ti piace, in quel caso lì è un esempio, Burioni, ci sei affezionato, hai stima di quello che fa, e quindi qualsiasi cosa vada contro quella tua idea, che è emotiva e non razionale, allora diventa necessariamente qualcosa che ti delude. E questa cosa
è un'opinione su te stesso, soprattutto. Quello
ed ha a che fare con te stesso, bravissimo.
La costruzione, bravissimo. Come dicono gli psichiatri seri, eccetera, come direbbe Gerardo, è la tua identità che ti sei costruito e ci sei affezionato.
Più bravissimo.
Anni, più fai fatica ad abbandonarlo. Sì, cioè io mi ricordo la fatica, il dolore anche proprio personale di ammettere alcune cose da me stesso, per esempio. Di essere una persona molto bisognosa di affetto, nonostante io abbia questa apparenza cinica. Altre cose, non voglio fare l'autodichiarazione in pubblico nel caso, ma pensiamo a cose che per me sono state importanti, no? Passare da una visione marxistoide utopica, no? Della politica, dove si potevano fare miracoli, accettare le realtà della cosa. Cioè, mi è costato.
Certo.
Perché rompe l'identità. Infatti, a un certo punto ti senti sballottato. Io ricorderò come abbastanza orrendi gli anni 80-81 della mia vita, fino a, ho cominciato ad aggiustarmi nell'82, di grandissima instabilità per svariate ragioni, ma anche, io credo alla radice, c'era la perdita di identità. Io nel 79 ho mollato il PC, avendo capito che proprio non era il caso, e però ho dovuto ricostruirmi un'identità, una visione del mondo, un ruolo di me stesso, un rapporto con gli amici, una maniera di presentarmi, che a quel punto era diventata diversa. A 24 anni devo dire è più facile, se devi farlo a 35 o a 50 è estremamente più complicato. Però va fatto, almeno nella misura in cui vuoi vivere con te stesso. Sai, adesso qua divento quasi religioso, cioè quasi... D'altra parte, però, uno mi sono spesso detto, questi che ti dicono, io vorrei essere non cosciente di me stesso, vorrei essere come un topo. Sì, beh, un mio carissimo amico, oggi deceduto, grande poeta, delle volte in preda a momenti di... perché era uno che si conosceva e lottava con se stesso e ne soffriva, diceva io vorrei poter essere a volte come non cosciente di me stesso, non avere consapevolezza di... Ed è una scelta che molti fanno, no? Cioè tu puoi scegliere di vivere negando ciò che sei. E se lo fai bene, perché viene, perché hai anche caratteristiche predefinite biologiche, ovviamente, di natura biologica, oppure formatisi nei primissimi anni di età, no? Ad alcuni riesce benissimo. Mm-hmm. E a quelli, quando gli vai a dire le cose che a volte dici tu, e magari ti hanno cercato perché si pensano filosofi come te, no? E poi quando gli vai a dire all'improvviso che tu pensi X, Y, Z, che va, questi dicono, il tradimento, capisci? E cioè, poi è diventato un pezzo di loro, è come se un pezzo di loro gli avesse tirato una sberla. Boom!
Certo, è così. No, è molto, io credo che sia molto preziosa questa cosa che hai fatto emergere, cioè il dolore di cambiare idea. Ma io stesso, a volte ci sono degli utenti che nel tentativo di ferirmi vengono e mi dicono, ma io mi ricordo di quando tu ti dicevi socialista, che effettivamente io fino a 5 anni fa, quando ho cominciato il progetto di divulgazione, ho parlato sempre molto poco di politica all'inizio, però quelle 2 o 3 volte ho detto sì, cioè io avevo simpatie per ideologie non marxiste, sono sempre stato anti-marxista. Un po' come lo erano i Deleuze, quelli che un po' mi hanno formato, i francesi, quelli scemi degli anni 60, 70, 80, però ero socialista con quel tipo di approccio, quindi comunque non marxista, però poi a un certo punto mi sono accorto che erano tutte cagate, perlomeno non avevano a che fare con me, io ho letto poi alcuni autori che mi hanno un po' aperto gli occhi, mi hanno fatto cambiare idea, è stato un processo estremamente difficile, è stato difficile anche poi parlarne pubblicamente, perché quando poi io ho parlato di queste cose, per me ha significato creare una cesura con quello che avevo detto prima.
E quindi un pezzo di te stesso,
bravissimo. C'è questo aspetto qua, è terrificante. Sai perché? Perché io mi sono trovato di fronte a un sacco di fuffaroli incredibili che per un periodo della mia vita ho anche chiamato amici, ok? Fuffaroli che ti dicevano, per esempio, in conversazioni sempre però neutrali, sì, perché è fondamentale non personalizzare le idee, è fondamentale discutere di tutto e comunque mantenere la stima umana anche di chi discute, diverge da te, ma poi porta argomentazioni via dicendo. E poi alla prima occasione in cui tu dici qualcosa che effettivamente è in contrasto con quello che pensano, con quello in cui credono, rompono i rapporti. Che è una roba veramente schizofrenica, totalmente fuori di testa. Io credo che sia veramente fondamentale però quella cosa lì, avere la capacità razionale di discernere fra me stesso, la mia esistenza, la mia incolumità e quella che è la mia idea del mondo, la mia opinione, che sempre avrà un contatto inevitabile con la mia autostima, il modo con cui mi relaziono, ma non può mai essere usata a mo' di ostaggio, cioè le idee usate come ostaggio. Se tu tocchi le mie idee, io e te non ci vedremo più, capito? Cioè è veramente qualcosa di fuori di testa. E credo che una buona parte sia esattamente quello che hai espresso. Ci siamo disabituati a fare quella fatica lì, perché abbiamo una paura maledetta. Sai da cosa dipende questo?
No, guarda, però togli i disabituati, perché ci ho pensato adesso.
Dici che non c'è mai stato questo?
È quello che avevo detto prima, correggendo. La quantità di persone che oggi parlano su se stesse, parlano del mondo, penso di capire il mondo, è enormemente più alta che nel passato. Cioè la quantità di persone che... Io lo trovo un atto di libertà, è un atto di emancipazione. A me va benissimo, io non ho nulla...
Ovvio.
Questo. Però questo va analizzato. L'accesso ormai di quasi tutti nelle società come la nostra, o perlomeno quasi tutti che abbiano un'età inferiore ai 60-70 in Italia, cioè che quindi abbiano avuto la possibilità di andare a certe scuole, abbiano perlomeno l'accesso, no? all'educazione, è un grande fatto positivo. E la gente oggi molto più di una volta si pensa, elabora giudizi sul mondo, esprime opinioni. Questo va tutto bene. Il problema è che, qui torniamo al punto di sempre, l'educazione alla durezza del pensiero, al pessimismo alla ragione, all'ottimismo alla volontà, come lo chiamava Gramsci, o alla consapevolezza wittgensteiniana che ci sono cose di cui non si può parlare, cose che non si possono capire, e le altre cose sono cose su cui vale il detto di Keynes: quando i fatti cambiano bisogna cambiare opinione. È ancora molto rara e non credo che diventerà mai di massa, perché credo che la grande maggioranza di individui, per ragioni, hanno bisogno di sicurezze, e hanno bisogno che le sicurezze vengano date all'esterno, e la vita come scoperta, come itinerario, è una roba che tutti vi piace dirselo in chiesa, eccetera, no?
Però poi non mettono in atto.
Sì, io mi ricordo, vicino a casa mia c'è una chiesa protestante che, in cui c'è questo motto, loro mettono i motti davanti, che è del tipo, se non lo ricordo bene a memoria, ma insomma, che è un po' la variante religiosa di quella di Machado, no? Che se ha se cammino all'andar. Camminante non è cammino, se ha se cammino all'andar, che ho sempre adorato quella poesia. E lì dice, non c'è risposta, la risposta sta nel porsi la domanda. A tutti piacciono queste frasi fatte, le vedi circolare dappertutto, però poi non lo fanno, sono tutti pieni di...
Poi incarnare quell'idea lì è un casino, sì, sì, sì. Il piacere del viaggio non è l'arrivo, ma il viaggio
stesso. Perché quando devi cambiare idea su te stesso o sugli altri, specialmente su, quando devi accettare la realtà di un altro, no? Ecco, nel caso di questo, delle persone che ti guardano a te, no? Che sei molto amato, eccetera. No? Con me succede meno, non sono molto amato. Ma le persone che sono molto amato, cioè, dai suggerimenti, io tendo a dare meno suggerimenti. Quelli che sono stati costretti a cambiare idea su di te perché hai detto qualcosa, no? Uh-huh. E non gli andava bene, in realtà hanno dovuto cambiare idea e valore su se stessi, perché erano un po' innamorati di te. Cioè, un meccanismo di amore. Quando devi cambiare opinione sull'innamorato o sull'innamorata, cioè sull'oggetto del tuo amore, sulla persona verso cui hai proiettato i tuoi sentimenti amorosi, è una fatica interna tremenda, è una lacerazione, devi ricostruire te stesso togliendo un punto di riferimento. E quindi devi amare, perché noi siamo fatti, su questa ragione, tutta la ricerca recente in scienze cognitive, no? Noi siamo fatti anzitutto delle nostre strutture sentimentali, di come le disponiamo, dove le allochiamo, quanto le usiamo, a chi le diamo, a chi non le diamo, a chi le neghiamo.
Sì.
Però è così.
No, sì, sì, no, la, certo, sai, c'è soltanto...
Ovviamente
c'è
solo... dei nostri ricordi, eccetera, e quando un pezzo, scusami, un pezzo di questo lo sei costretto grande a distruggerlo, è sofferenza vera pure.
Sicuramente, sicuramente. C'è un aspetto, tu hai fatto adesso un esempio che secondo me è molto interessante, cioè quello del venir contraddetti nelle proprie aspettative rispetto alla persona che amiamo. Ora, anche lì però ci sarebbe veramente la necessità di fare un discorso, di fare un distinguo importante, perché se io appunto amo una persona, ne sono innamorato, e questa persona a un certo punto viene fuori e dice che in realtà, non so, Hitler era una persona fantastica, allora gli dici, cazzo, cioè aspetta un attimo, aspetta, forse veramente mi sono sbagliato enormemente, e allora lì sì, diventa una critica che diventa anche un'autocritica. Come ho fatto a innamorarmi di una persona che pensa che Hitler sia stato una brava persona? Devo essermi proprio preso una cantonata incredibile. Però un altro conto è, per esempio, se io ho proiettato nei confronti di questa persona, che ne so, qualsiasi cazzata, che è una persona innamorata dell'arte, ok, che magari potrebbe condividere con me la passione per andare nei musei e via dicendo, io me ne sono innamorato, ho creato questa piccola proiezione che è comunque non gravissima, e poi scopro che l'arte a questa persona fa cagare, ok? Oppure che quella persona non ammira le stesse persone mie. Ecco, in quel caso lì, tu non cadi da così in alto, anzi, credo che, forse è un'impostazione mia, però tu stai letteralmente scoprendo qualcosa di nuovo di quella persona che razionalmente, ma anche emotivamente, dovrebbe essere poi il motore per riavviare anche quella che è la passione, la scoperta, la curiosità nei confronti di quell'individuo.
Certo,
e quindi
certo.
Anche lì, sì, capisci? È lì la perdita totale di cognizione. Io posso capire se io avessi scritto dei tweet dicendo appunto che, cavolo, oh, di Mussolini ce n'è stato uno solo, dai, non avremo mai più un altro Mussolini, e che peccato. Avessi scritto questo, mi sarei aspettato che la gente ragionevolmente mi dicesse: Rick, ti sei bevuto il cervello? Forse mi sono bevuto io il cervello che ti ho seguito fino ad oggi. Però mi sembra che questa cosa abbia preso una piega totalmente irragionevole, perché quando tu muovi una critica argomentata, portando idee, posizioni che possono essere valutate, allora lì non hai più la scusa. Siamo diventati talmente sensibili all'offesa delle nostre proiezioni, che alla minima contraddizione la gente esplode. E questa roba qua è un meccanismo che intanto io, ripeto, capisco razionalmente, ma non riuscirei mai ad applicarlo nella mia vita, veramente. Io c'è un motivo per cui ho pochi amici, ma molto buoni. Perché io sono sempre stato lo stronzo che ai propri amici ha sempre detto prima di tutto le cose che non andavano, ok? E credo che sia il ruolo del...
Continua così, perché io ho usato da decenni lo stesso, essendo più vecchio di te, ne ho tanti di amici, credo che siano tutti buoni gli amici alla fine, perché quelli che rimangono così rimangono per sempre, non dipendono più, molte volte gli amici sono quella roba che hai da dove sei in quel momento, il lavoro che fai, lo sport, l'hobby, capito? Queste cose qua. Cioè io, vabbè, tutti conoscono Gerardo, ma con Gerardo ci siamo persi di vista, non è cambiato nulla in 55 anni.
Certo, perché poi quando invece l'amico lo tratti come...
conta, rimane nel tempo.
Esatto. L'amico
è proprio... Chi meno spende, più spende, una roba del genere.
Esatto. Sì, no. L'amico è quello che di fronte a quell'investimento emotivo del dirti guarda, le cose non stanno così, contraddico le tue aspettative, l'amico è quello che si rafforza in quel rapporto di stima. Cioè io l'ho sempre vista così e la stessa cosa vale per l'amore, per l'affetto in ogni suo aspetto. Io credo sia abbastanza grave il fatto, e sai da cosa dipende? Perché io credo, non lo so, ho questa percezione, forse una percezione da millennial, non lo so, però mi sembra che questo stia diventando più grave, proprio perché ci stiamo offendendo sempre più facilmente quando le nostre idee vengono contraddette dalla realtà, e credo molto più rispetto al passato. Poi magari su questo bisognerebbe fare una discussione molto ampia, però credo che questo dipenda dall'esposizione pubblica di tutti noi. Cioè, essendo molto più esposti tutti noi al pubblico rispetto a ieri, abbiamo tutti molta più paura di perdere la nostra credibilità, anche quando è ridicola, anche quando ha una credibilità perché abbiamo 25 follower su Twitter, anche quando ha una credibilità perché abbiamo scritto una volta una cosa.
È quello che ti dicevo prima, è quello che dicevo prima, adesso fa parte di questo, no? Cambiamento epocale, per cui tutti vivono pubblicamente, tutti hanno tempo da dedicare, che va bene, però richiede delle fatiche. Le cose che dici sugli amici, è un grande fattore educativo anche quello, purtroppo, ed è un grande limite della tristezza della vita, però te lo devono insegnare da giovane. Se non adotti questo metodo su te stesso quando sei giovane, non lo impari mai e non lo apprezzi.
È vero.
Ritorno al punto che facevo prima. Molti sono contentissimi di vivere nell'incoscienza, nel rimuovere, nel dimenticare, nell'allontanare, nel rimuovere. Fondamentalmente sono tutti i processi di rimozione, no? Gli errori, la concezione errata del mondo, l'aver capito, cioè, tutto questo, perché ti fa vivere meglio emozionalmente, ti mantieni in questo stato di continua sicurezza. Certo, non scopri mai altri sentimenti, altre gioie. Sono come quelli che davanti alla montagna gli dicono a me basta fotografarla, anche se magari se faccio uno sforzino, magari per la via normale, non dico per la parete nord d'inverno sullo strapiombo, ma per la via normale potrebbe andarci in cima e scoprire altre emozioni. Io di questo ho proprio questa visione qua, e ovviamente vale per il dibattito intellettuale enormemente.
Sì, sono d'accordo. Vedi te, cazzo, ci troviamo d'accordo. Michele, oggi siamo un po' meno amici.
Ma vai
perché...
culo, ma sei
ma vai culo, ti, ma va a cagare.
Ma che cazzo
ma non capisci. Michele, guarda. Ti blocco, adesso ti blocco su Twitter, ma su Facebook, ti blocco ovunque.
Spengo la comunicazione. Mi hai tolto l'audio.
vabbè insomma no, smettila, non è vero che gli ho tolto l'audio. dai
hai paura? Bene. Che ci credano?
Sì, ovviamente ho paura di veder minare la mia credibilità. Mike, ma stai scherzando? Cioè,
è importante, sai, avuto che ho fame, non mai a niente,
bravo, va a mangiare, allora va a mangiare. Dai,
di aver no, la riflessione, io ero serio, cioè, tanto
sì.
È stato un punto a me molto caro.
Speriamo di aver portato qualche strumento utile sempre. Vediamo quanti insulti pigliamo sotto nei commenti. Intanto, grazie a tutti per l'ascolto, grazie Mike per la chiacchierata e
caro.
Alla prossima, buon weekend. Bravissimo. Ormai ti viene più automatico che a me, è incredibile. Ciao.
Sempre piaciuto, ciao, baci.